Ciao meraviglie, ben ritrovate. Oggi avrei piacere di condividere con voi la lettura di un capitolo di un libro bellissimo che si chiama Il libro nero della caccia alle streghe di Vanna De Angelis, la ricostruzione dei processi più emblematici di una follia che portò a rogo centinaia di migliaia di donne. Il libro è stupendo, scritto benissimo e sono riportati anche veri e propri documenti. La scrittrice, se non la conoscete, io vi straconsiglio di andare a cercare informazioni e magari leggere qualche suo scritto. Ha pubblicato dei saggi, ha pubblicato anche qualche romanzo, ad esempio L'avventuriera e Il caso Francesca, e ha scritto anche altri libri sul genere di questo che vi andrò a leggere: Mito e storia delle donne guerriere, oppure Le streghe, o ancora Dalla parte delle streghe. Quindi diciamo che ama trattare questi temi così spinosi e purtroppo di fatti realmente accaduti. Dietro alla copertina del libro viene descritto in questo modo: nessun metodo parve abbastanza crudele per punire la stregoneria ed estirpare il diverso che nella strega si celava. A dimostrarlo ci sono 4 secoli di roghi che da una parte all'altra dell'Europa ne incenerirono a migliaia. Erano esperte guaritrici, erboriste, levatrici, ma anche ragazze innamorate o ignoranti, facili bersagli dell'invidia e della frustrazione altrui. Sulla base di atti processuali e documenti dell'epoca, la ricostruzione delle sentenze più efferate ed emblematiche di una follia che non risparmiò i più atroci tormenti nemmeno a bambini e adolescenti, accusati di aver stipulato oscuri patti con Satana. Dalle testimonianze dei protagonisti, vittime e carnefici, la storia di un olocausto misconosciuto. Come dicevo, bellissimo, molto interessante e anche estremamente preoccupante, anche perché molto spesso la storia non ci insegna granché e i peggiori orrori, come possiamo vedere, vengono ripetuti, anche se magari sotto forme che sembrano diverse, ma la sostanza è sempre quella. Ma procediamo nella lettura, in particolare del capitolo 6, che si intitola Essex 1566. È il 1566. Giudici di campagna, ma questa volta in Inghilterra, processano donne accusate di stregoneria. I malefici confessati sono del tutto simili a quelli dei processi di Francia, a loro volta simili, come si è detto, a processi in tutta Europa e nelle varie epoche della persecuzione. Eppure, 36 anni sono trascorsi da quel giorno di maggio in cui i colpi di frusta ridussero in fin di vita la strega Catherine Les Herbes nella regione del Vivarais in Francia. Nonostante la ferocia della sentenza, la condanna inflitta a questa strega francese nel 1530 fu relativamente mite. Evitò il rogo. Ma fra morire perché fustigata e morire bruciata viva, a ben pensarci, non si saprebbe quale delle due fini scegliere. Migliaia di donne erano state arse e stavano ardendo in tutta Europa e in Italia, da Como a Bologna, a Piacenza, a Milano, dove streghe e stregoni vennero giustiziati nel 1550. La persecuzione raggiunse in questi anni i Pirenei e la Biscaglia. Centinaia di streghe vennero condannate al supplizio. In Germania, la caccia alle streghe, condotta con tanto zelo dai cattolici, fu ben presto fatta propria dai protestanti. Nel 1540, nel Wittenberg luterano, vennero arse 4 donne, e si cita questo caso perché è cifra irrisoria rispetto al lavoro di pulizia che veniva svolto altrove. L'illustre Calvino si dava da fare in Svizzera, affiancato egregiamente da Zwingli. Nella Ginevra della metà del 500, in 3 mesi furono arse 300 donne. Calvino aveva introdotto nella città di Dio un tale terrore delle malefiche donne che negli anni successivi vennero bruciate altre 160 streghe. Nel 1560, in Germania, i protestanti processarono, torturarono e mandarono al rogo centinaia di donne. E furono blande persecuzioni queste, se paragonate al numero di roghi che arsero in Europa negli anni successivi e per buona parte del 1600. Parrebbe di potersi permettere una briciola di stupefazione nel constatare che nessuno si prese mai la briga di accusare di genocidio gli illustri teologi, o di istigazione al massacro il famoso giurista francese Jean Bodin e tanti altri con lui. Fuoco lento. Di Baudin, tanto per dirne uno, e si tratta di un uomo che ogni storico attuale conosce, quante volte accade che sia totalmente ignorato il suo ruolo di inceneritore di donne? Se Institor e Sprenger furono domenicani, teologi illustri, ma pur sempre chiusi in un orizzonte rigidamente religioso, con quel che ne consegue, Baudin fu magistrato, filosofo ed economista. Jean Baudin, che nacque nel 1530 ad Angers, in Francia, fu colui che asserì che la storia è la migliore preparazione alla politica, colui che analizzò il fenomeno inflazionistico di quell'epoca e si dichiarò a favore della libertà di commercio. Fu infine colui che sostenne la monarchia assoluta e lo Stato di diritto. Dichiarò infine che anche se assoluta, la sovranità deve rispettare i diritti di natura e le leggi divine. Da una mente simile non ci si aspetterebbe certo un'opera come la Demonomanie. In questo spaventevole testo, pubblicato nel 1580, Baudin scrive parole che tolgono il respiro. Testualmente lui, il giurista per eccellenza, il difensore dei diritti umani, proprio lui, afferma che per processare le streghe non si devono assolutamente seguire le abituali norme del procedimento giudiziario. E questo perché? Perché, risponde l'insigne magistrato, l'accusa di stregoneria è difficile da verificare ed è oscura. Così difficile che se si seguisse la normale procedura, su un milione di streghe non si riuscirebbe ad acciuffarne neppure una. Vorrei insistere sulla gravità di questa madornale asserzione. Con questo testo di Baudin, oltre che con il famigerato Malleus, migliaia di giudici hanno compiuto placidamente lo sterminio. Baudin, il più grande avvocato di Francia, li autorizzava a farlo. E ben si sa che in tutte le epoche un'autorizzazione dall'alto agevola l'esplosione della ferocia. Baudin aggiunge autorevolmente quali siano invece le norme da seguire nei processi alle donne accusate di stregoneria. Le norme le dà lui, naturalmente, come già fece Institor. I nomi di informatori e accusatori devono essere mantenuti segreti. I figli devono poter incriminare i genitori, abbiano anche solo 3 anni e balbettino appena la parola strega. La tortura viene legittimata anche solo da un velato sospetto di stregoneria. Infine, una persona accusata una volta non dovrebbe finire assolta, e a conclusione Baudin afferma che le voci popolari non sono quasi mai male informate, quindi si tenga gran conto della fama pubblica. Baudin, in definitiva, accanto alla monarchia assoluta e al concetto di libero mercato, programmava una società di delatori protetti dalla legge, di boia coccolati dal potere, di popolino le cui maldicenze e rancori da ballatoio vengono tenuti in altra considerazione dai tribunali. C'è da farsi venire la pelle d'oca, soprattutto perché di questo genere di società se ne sono viste non poche. Baudin la sapeva lunga, lui. Inoltre, tanto per chiudere i conti, Baudin aggiunge che nessuna punizione è sufficientemente feroce per le streghe compagne di Satana. Bisogna arrostirle o cuocerle a fuoco lento. E vive! Se i re di Francia praticarono, se così si può dire, l'assolutismo del sovrano, ai giudici di streghe non par vero di applicare alla lettera le istruzioni ricevute dai manuali illustri. Baudin esorta a processare e a mandare a rogo anche i giudici che dimostrassero indulgenza verso le malefiche. Altri impuniti. Redattori di manuali per i giudici di streghe istigatori allo sterminio delle donne furono, ci par giusto non dimenticarli, Nicolas Remy, di cui abbiamo già ricordato le stragi delle streghe francesi. Nel 1595 pubblicò La Demonolatria, in cui invocava tortura e rogo per le streghe e ricordava che nugoli di diavoli travestiti da insetti sono i responsabili della distruzione delle messi. Colto e raffinato, Remy vestiva in modo accurato, amava la pittura, scriveva poesia in latino tutt'altro che spregevole, viveva dividendosi fra letture classiche e roghi. Henri Bouguet, giurista dell'arcivescovo di Besançon, nelle sue opere pubblicate nel 1602, elenca metodi utili per stanare le streghe, raccomanda di bruciarle vive, asserisce di aver visto un diavolo uscire dal corpo di una bambina strega bruciata viva e una lumaca scivolar fuori dalla vagina di una strega, nel giura. Martino Del Rio, il gesuita che dedicò la sua vita alla distruzione delle donne, conosceva 9 lingue era coltissimo e adorava lo studio. Si era fatto costruire una specie di scrivania triciclo con la quale si spostava veloce da un settore all'altro delle biblioteche. Casto fino alla nevrosi, devotissimo alla Madonna, misogino, morì praticamente cieco, forse per aver trascorso troppe notti sui testi al lume di candela. Tutti costoro ebbero ruolo determinante nella caccia alle streghe in tutta Europa e negli anni a cavallo fra il 1500 e il 1600. Con loro l'antisemita Pierre de Lancret, inquisitore amico degli uomini più illustri del suo tempo e sterminatore di streghe della Bru. Tutti costoro passarono alla storia come emeriti studiosi. A essi dobbiamo il sovvertimento nella procedura processuale quando è imputata la strega. Si deve a loro se le donne accusate di stregoneria vennero torturate perché confessassero e private di un avvocato difensore. Questo punto ci pare significativo, perché se a Catherine Les Hermes un avvocato venne offerto nel 1530, nel 1679, al processo di Peron, nessuno si sognò di sollevare obiezione rilevando l'assenza del difensore. Stupisce che Peron abbia osato denunciare il proprio accusatore in un sussulto quasi illuminista di consapevolezza dei propri diritti. Una sacrosanta richiesta che le venne fatta rapidamente ringoiare. Eppure anche le streghe inglesi nei processi del 1566, e cioè 14 anni prima della pubblicazione del testo di Bodin, non si videro protette da un difensore. Nessuno si sognò di stupirsi, e se stesse per prime. Storie inglesi. Animano le isole britanniche gli elfi, con il loro re e la loro regina. Nessuno negherebbe la presenza invisibile, e questo certo non solo in Inghilterra, di esseri soprannaturali in un mondo che scorre accanto al mondo visibile, e sono fate, e il popolo delle fate, e gnomi, e fantasmi, gatti magici, e lupi mannari, compreso il ben noto Black Sack, e fate streghe quali le Banshee. La puoi incontrare la Banshee, giovane e bella, lungo i torrenti a lavar sudari per i morituri, e se ti siedi accanto a lei e non la spaventi, è facile che ti conceda qualche previsione del tuo futuro. È un mondo quello inglese, forse più di altri, in cui è palpitante e vivo il soprannaturale. Macbeth è condannato dalla profezia delle streghe e sbaglia a illudersi che la cosa non lo riguardi. Quando mai il bosco potrà muoversi e avanzare contro di lui? Falstaff finisce in un gigantesco gioco in cui le credenze negli elfi e nel cacciatore nero giocano il ruolo principale. In questo mondo dal misterioso fascino, Satana, come vedremo, diventa domestico, un little pet da accarezzare in casa, un Satana ben più lieve e familiare dell'orrido caprone a cui baciare il deretano. Un Satana quasi fatato. Eppure, anche in Inghilterra, ebbe la mano non certo lieve nei confronti delle streghe. Le cacce furono spaventose verso il 1600 e i roghi non mancarono negli anni precedenti. Del resto, come stupirsi se l'accusa di stregoneria veniva rivolta a chiunque, compresi re e regine. Enrico VIII accusò Anna Bolena di essere strega e questo gli permise di disfarsi di una moglie ormai incomoda. Lui stesso venne accusato di essere stregone e con lui il cardinale Wolsey. Cromwell ebbe fama di aver venduto l'anima al diavolo prima della battaglia di Worcester, se no come avrebbe fatto a vincere? Giacomo II, che riuscì a scalzare Cromwell, non possedeva forse un cappello magico? Per affondare le navi nemiche bastava che se lo ponesse in capo pronunciando una formula magica imparata da un negromante cattolico. E precedentemente, alla corte Tudor, sotto Maria la Sanguinaria, Bloody Mary, si diffuse un bigottismo implacabile. Chiunque dimostrasse di possedere qualità straordinarie veniva accusato di essersi dato ad arti magiche. Un Leonardo da Vinci inglese sarebbe finito sul rogo. Si narra che un arciere, per la sua eccezionale bravura nel colpire sempre il bersaglio, sia stato accusato di essere stregone e bruciato. Tutto ciò che si discostava dalla più piatta normalità veniva ritenuto opera di Satana. In questo clima, per togliere di mezzo un avversario, era sufficiente accusarlo di essere complice delle streghe. E in questo clima, una donna, fosse essa povera o guaritrice d'erbaiola, quindi diversa, non meritava altro che le fiamme. La strega Elizabeth. È il 26 luglio 1566. Da 8 anni, sull'Inghilterra anglicana, regna felicemente Elisabetta Tudor, la regina Vergine, figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena. Una regina di tutto rispetto, capace di limitare le tensioni tra i cattolici e i protestanti che avevano prima di lei dilaniato il paese. Una regina illuminata sotto il cui regno le streghe vengono stanate e punite. Nell'Essex, a Chelmsford, vengono condotte davanti ai giudici, il dottor Cole e il mastro Fortescue, alcune donne accusate di stregoneria. La loro deposizione e l'andamento del processo vengono notificati in un verbale accurato che sarà pubblicato nell'agosto successivo. Il testo è accompagnato da illustrazioni che raffigurano le imputate. Sono immagini dettagliate e vivaci, veri e propri ritratti. La prima a narrare la propria storia stregonesca è Elizabeth Peverell Francis. Era un'adolescente appena uscita dall'infanzia, aveva 12 anni. Con sua nonna viveva ad Hartfield Peverell. Un giorno la nonna regalò alla nipotina un grazioso gattino nero pezzato di bianco. Era un gattino molto affettuoso e la bimba avrebbe dovuto custodirlo con cura, tenerlo in un cestino foderato di calda lana e dargli da mangiare pane inzuppato nel latte. Come si chiamava il gattino? La nonna spiegò che si trattava di un gatto specialissimo. Si poteva ottenere da lui tutto se si era capaci di rinunciare a Dio e disposti a dare il sangue a Satana. Satana, appunto, era il nome del gatto. Fu questa l'iniziazione di Elizabeth alla stregoneria. La bambina aveva le idee chiare. La miseria era lo spettro incombente e il più bel regalo da chiedere al demonio era quello di diventare ricca, di possedere tutto quello che desiderava. Così si rivolse al gatto. «Satana, ti prego, fammi diventare ricca!» Satana parlava con una voce strana e cavernosa che all'inizio l'aveva un po' spaventata, ma si faceva capire benissimo. «Che cosa vuoi, Elizabeth? Chiedimelo e te lo darò!» Che cosa poteva desiderare una ragazzina dell'Essex nel 1566? Che cosa rendeva ricchi, i ricchi che lei conosceva? «Pecore», rispose. Venne subito accontentata. Nel suo campicello comparvero, messe lì da Satana, ben 18 pecore, bianche e nere. Era la fortuna, e a Elizabeth sembrò di aver toccato il cielo con un dito. Ma le pecore, come era prevedibile, dopo qualche tempo sparirono. Mentre ancora si illudeva di essere una ricca proprietaria di pecore, Elizabeth rivolse al gatto un'altra richiesta. Questa volta voleva un bel marito ricco, Andrew Biles, che le piaceva molto. Satana non sollevò troppe obiezioni, ma le pose una condizione. Avrebbe avuto Andrew se prima si fosse lasciata possedere da lui. Elizabeth incautamente si fidò del suggerimento e si buttò fra le braccia di Andrew. Appena ottenuto ciò che gli interessava, il bel ragazzo si rifiutò di sposarla. Elizabeth chiese allora al gatto Satana di devastare la proprietà di Andrew. Detto fatto. Non contenta di assistere alla rovina del suo seduttore, la ragazza pretese un'ulteriore punizione. Detto fatto una seconda volta, Andrew si ammalò e morì. Nel Malleus, come abbiamo visto, questa faccenda della vendetta della strega è ampiamente trattata e i giudici, già di per sé convintissimi, nel manuale trovarono conferma dei poteri stregoneschi di Elizabeth. Satana si fa pagare. I favori di Satana non erano gratuiti. Tutte le volte che il gatto ubbidiva una richiesta, Elizabeth doveva dargli da bere una goccia del suo sangue e lo spillava bucandosi di qua e di là. Nel punto in cui aveva spillato la goccia di sangue restava una macchiolina rossa che non andava più via. Morto Andrew, la situazione si aggravò. Concedendosi a lui, la ragazza aveva concepito un bambino che non poteva certo permettersi di allevare. Così fu costretta a chiedere a Satana di disfarlo, come allora si diceva. L'aborto non si rivelò tanto complicato, bastava prendere certe erbe, ricavarne un decotto e berlo. L'effetto non si fece attendere. I problemi di Elizabeth, però, rimanevano sempre gli stessi e un marito bisognava pur che lo trovasse. Il gatto suggerì un altro giovanotto, un tale Francis, che se non ricco come Andrew, una volta che Elizabeth si fece convincere dal gatto Satana, un vero demonio, ad avere rapporti sessuali con l'uomo da conquistare, anche questa volta rimase incinta. Francis però si dimostrò più responsabile e la sposò. Non subitissimo, ma la sposò. La bambina nacque 3 mesi dopo il matrimonio, che non fu felice e allegro come Elizabeth si era aspettata. Marito e moglie litigavano continuamente, si insultavano, non avevano un attimo di pace. Forse Elizabeth era troppo giovane. O forse attribuiva alla fatica della maternità le tensioni della vita di coppia, perché un giorno mandò al diavolo la bambina che aveva ormai 6 mesi. E Satana, come al solito, intervenne facendo morire la piccola. Prospo e regalo. I litigi con Francis però continuarono e anche contro di lui si scagliarono le maledizioni della moglie, che si azzoppasse una buona volta. Satana escogitò un sistema tanto efficace quanto pittoresco. Si piazzò in forma non di gatto ma di rospo in uno stivale di Francis. Quando la mattina, infilandosi gli stivali, l'uomo sentì con il piede nudo il viscido contatto con il rospo e allora gridò stupefatto e inorridito. «Che cos'è questo? Uccidilo, è un brutto rospo!» gli rispose Elizabeth. Ma a quel punto il maleficio era già stato scagliato e diventò zoppo. L'effetto fu così potente che il marito di Elizabeth si presentò zoppicando al processo, ben felice di deporre contro la moglie. Quanto al gatto magico, Elizabeth raccontò ai giudici che dopo alcuni anni si era accorta di non aver più tanto bisogno di Satana. Anzi, quella bestiaccia sempre fra i piedi la irritava. Perché non regalarlo a qualche donna che ne avesse più bisogno di lei? Per esempio alla poverissima Agnes Waterhouse, una sua vicina di casa. Un giorno la incontrò mentre portava una torta a cuocere dal fornaio. Elizabeth desiderava quella torta e Agnes gliela regalò. In cambio Elizabeth le portò il gatto Satana ben avvolto nel grembiule e le raccomandò di farlo accomodare in un cestino foderato di lana, dargli pane e latte e chiamarlo Satana. Con ciò avrebbe visto realizzarsi i suoi desideri. Si conclude così la deposizione di Elizabeth. Parlò spontaneamente, chiacchierando con i giudici come fosse in visita. Non ci fu bisogno di tortura. Come Catherine e Peron, prima e dopo nel tempo, anche Elizabeth sapeva con quali metodi i giudici riuscissero a far parlare le donne per cavare loro i segreti dei malefici stregoneschi. Gli stessi metodi erano diffusi in tutta Europa ed erano le torture che abbiamo già visto applicare a Franchetta Borelli e alle altre. In Inghilterra, in aggiunta, era diffusa anche l'ordalia, un sistema semplicissimo per capire se una donna fosse o no strega. Bastava legarla e buttarla in acqua. Se affondava, era strega. Se restava a galla, era innocente. Thank you.